ADMR Rock Web Radio presenta Folk Beat, voci e suoni dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici.
Buona giornata a tutti voi da Massimo Ferro e benvenuti o bentornati all'ascolto di Folk Beat, il settimanale di ADMR Rock Web Radio del giovedì pomeriggio, che si può seguire in prima emissione fra le 16 e le 17:30 oppure in replica a partire dall'una di notte. Come vi ho annunciato al termine della precedente puntata, oggi avremo con noi Giua, al secolo Maria Pierantoni Giua, la formidabile cantante, autrice e chitarrista ligure che, contrariamente a quanto avviene in genere qui, non ha un nuovo album da presentare, ma che ho voluto fortemente come ospite, conoscendo e sperimentando di recente anche dal vivo le sue molte qualità. Il lavoro più recente di Giua, intendo dire come album, risale infatti al 2019 e comunque parleremo anche di quello fra poco, ma nel 2023 c'è stato un singolo registrato insieme alle Blue Dolls che è accompagnato da un video altrettanto divertente. Avere come Giua oggi però mi darà anche e soprattutto la ghiotta opportunità di riassumere in qualche modo la sua notevole carriera, che l'ha portata a calcare i palchi di tutto il paese, operando non solo in ambito musicale ma anche teatrale. Come sempre avviene nel corso della trasmissione, oltre al singolo appena citato, che ha come titolo Quella là, avremo anche la possibilità di ascoltare diverse altre canzoni, tutte provenienti dal disco del 2019, Piovesse sempre così, la prima delle quali è Macchina improbabile, che ho scelto per aprire la puntata numero 4 della stagione numero 3 di Folk Beat. Buon ascolto!
Improbabile, ma chi ci troverà? Chi ci troverà? 2500 chilometri a portarci via di qua. In un'estate, oltre al mare, tra colori e paraffina, immaginiamo un'altra vita che ci sveglia la mattina. Siamo sognatori e ci teniamo dentro agli occhi e non sappiamo come andrà, non sappiamo come andrà. Siamo sognatori, ci vestiamo con le stelle, da qualche parte si arriverà, da qualche parte si arriverà. Ma chi ci fermerà? Chi ci fermerà? Alberghi, strade, incontri, a dribblare la realtà. Da cui scappiamo come possiamo, senza certezze da salvare. La polizia ci sta cercando, ci conviene accelerare. Siamo sognatori e ci teniamo dentro agli occhi e non sappiamo come andrà, non sappiamo come andrà. Siamo sognatori, ci perdiamo in altri mondi, da qualche parte si arriverà, da qualche parte si arriverà. su una macchina improbabile, due amiche siamo qua. Inseguivamo un'altra vita, siamo inciampate ora si sa. Adesso siamo al gran finale, senti che arrivano le sirene. Ti bacio forte e metti in moto, è solo un volo e siamo insieme. Siamo sognatori e ci teniamo dentro agli occhi. E non sappiamo come andrà, non sappiamo come andrà. Siamo esploratori e ci perdiamo in altri mondi. Da qualche parte si arriverà, da qualche parte si arriverà. Siamo sognatori,
volo tra le stelle.
Siamo sognatori,
siamo inciampate solamente.
Siamo sognatori e ci perdiamo in altri mondi. Da qualche parte si arriverà, da qualche parte si arriverà.
Era Macchina improbabile con cui si è aperta la puntata di oggi di Folk Beat da Piovesse sempre così di Giua. Prima dell'arrivo della nostra ospite voglio farvi ascoltare ancora un estratto da questo disco. Porta come titolo Argilla.
Parlano la faccia dentro le parole e non il corpo che abito, non stanno zitti loro, parlano. E tu guardami, guardami, ho un'anima che brucia all'inferno, una lingua per baciare i contorni che tagliano, ti guardo e mi perdo, si sbagliano, potresti abitarmi. Ti lascerò tutto il tempo che manca, la forma di una voglia, e sarò acqua quando ti viene sete, o pioggia per allenare il dolore, verde come un prato a settembre, quando dentro è dicembre. Parlano, parlano e non conoscono più il corpo. Delle tue mani saprei cosa fare, dei miei pensieri che cosa salvare. E tu guardami, guardami ancora, non rubare le mie chiavi di casa, non inchiodare i tuoi occhi al mio nome, non sei capace a parlare d'amore. Sarò acqua quando ti viene sete, o pioggia per allentare il dolore, verde come un prato a settembre, quando dentro è più niente. Potresti abitarmi come una notte, vestirmi. Tu lasciami soltanto il tempo che stanca, la paura che resti una pagina bianca. Potresti abitarmi. Ti lascerò tutto quello che manca, la forma di una voglia, e sarò acqua quando ti viene sete, o pioggia per allentare il dolore, verde come un prato a settembre, quando dentro è dicembre. Argilla, verde come un prato a settembre.
Ciao Giua, grazie per essere con noi oggi, è un piacere avere finalmente la possibilità di fare una chiacchierata con te. E preciso, ma te l'avevo anche già detto qualche tempo fa, che di solito questo programma, questo spazio è aperto a chi ha un album di recente uscita, non è il tuo caso. Però io ho avuto modo di ascoltare i tuoi dischi, soprattutto quello più recente. Ho letto tantissimo di te in questi anni e soprattutto dopo averti visto dal vivo mi sono detto... devo farci una chiacchierata il prima possibile, per cui eccoci qua, grazie ancora.
Ciao Massimo, grazie a te di questo invito.
Senti, parleremo anche dell'album, comunque di quello più recente, anzi cominceremo probabilmente da quello, parleremo anche del singolo che comunque in effetti la tua registrazione più recente in assoluto, che è uscita quest'anno, è uscito quest'anno, ma se non ti dispiace, proprio perché ho questa possibilità di chiacchierare con te, vuoi fare anche molti salti indietro e sentire alcune cose da te circa il tuo passato, la tua carriera, che è veramente ricca di spunti interessanti di cui discutere, di cui parlare. Però partiamo da questo disco. Intanto è uscito nel 2019 e sono passati 4 anni, certamente c'è stata la pandemia che ha influito sulla carriera, sull'attività degli artisti e dei cantautori o dei cantanti in generale, però non si può dire che tu abbia una discografia particolarmente consistente, perché il tuo primo album è del 2007, se ricordo bene, e da allora mi pare che in tutto ne siano usciti soltanto altri 4. Io credo che questa parsimonia, se possiamo chiamarla così, sia dovuta al fatto che tu sia da tempo abituata a dividerti fra diversi progetti, attività parallele o collaterali, se preferisci.
Sì, beh, intanto comunque è il quinto disco. Diciamo che io quando faccio un disco parto dal fatto di avere un'urgenza, dall'avere qualcosa da dire. E per quanto io abbia una penna estremamente prolifica, nel senso che non mi manca l'ispirazione, non ho il problema di non sapere cosa scrivere, poi invece decidere di fermare su un album delle canzoni deve, per quanto mi riguarda, essere molto motivato, no?
Certo.
Io in realtà avrei materiale per un disco nuovo, ma in questo periodo sono, come tu accennavi, ho intrapreso 2 spettacoli teatrali, tutti e 2 molto belli e molto importanti, che mi porteranno di nuovo a essere in tournée praticamente per 7-8 mesi, e quindi anche ci vuole tempo per fare le cose, cioè a me proprio piace curare moltissimo le registrazioni, scegliere i musicisti, cesellare le parole, quindi insomma ho voglia di ritagliarmi un tempo importante per fare il prossimo lavoro, che non ho la più pallida idea di quale direzione prenderà, perché come sempre mi accade metto insieme tante cose, poi c'è un momento in cui tutto prende forma, ma un po' a mia insaputa, mi viene da dire.
Beh, giustamente, credo anche. Io ieri mi sono ascoltato molto rapidamente, perché il tempo era poco anche per me, i tuoi vecchi dischi, e ho notato comunque una sorta di progressione fino a quest'ultimo lavoro. I primi sono comunque più intimisti, più acustici, anche più riflessivi, se vogliamo. E quest'ultimo lavoro invece presenta dei brani addirittura molto rock. Qualcuno, tu l'hai definito un po' la Pink Floyd, anche se ho letto bene nelle note che hai pubblicato sul tuo sito. Ed è un disco comunque più orchestrato, in linea di massima, ma non del tutto, perché rimangono ancora molti spunti che si avvicinano alle tue cose del passato. E questa è la linea che potresti prendere. Addirittura c'è un brano anche funk in questo disco.
Sì, è vero. No, in qua mi sono proprio divertita, a parte che ho lavorato con Paolo Silvestri, che è un arrangiatore meraviglioso con cui lavoro tanto in teatro, e che ha proprio voluto in qualche modo colorare ogni canzone quasi omaggiando uno stile, no?
Sì.
Quindi a partire da un impianto comunque acustico, perché l'impianto principale sono sempre le chitarre e le voci, poi in realtà ci siamo dati, abbiamo spaziato parecchio. Appunto, io non è che ho uno stile che voglio ripetere, sicuramente ho una cifra stilistica per cui se scrivo una canzone spero di avere una voce riconoscibile, no? Al di là del...
Ah, su questo non c'è dubbio.
Però poi in realtà mi piace proprio che diversificare, mi piace cambiare le cose, mi piace vedere che cosa succede nel momento in cui le faccio.
Certo, poi comunque un artista deve sempre essere in evoluzione, non dico cambiare continuamente, però cercare comunque nuovi approcci, nuove espressioni, nuove modalità espressive, pur rimanendo, come dicevi tu, legato però a una propria forma stilistica ben definita. Però in questo album anche nel singolo che tu hai proposto c'è un'ironia che ho trovato meno presente nei tuoi lavori precedenti, soprattutto in alcune canzoni di questo lavoro. Beh, quella là di certo, che tra l'altro io l'ho definita una canzonetta, scusa, non volevo dire così l'altro giorno, è una canzoncina più che altro, perché canzonetto sa proprio di roba da poco, in realtà è un testo bellissimo, divertentissimo, ed è molto bello anche il video. Ma anche in questo lavoro, per esempio, ci sono brani come quello con Carla Signoris, che tu avevi scelto come singolo, oppure Cosa penserà la gente, che sfoderano questa ironia abbastanza bruciante, se vogliamo, un po' tu l'hai definita la gabbia. Io penso che di una canzone come Cosa penserà la gente ne sarebbe stato orgoglioso anche di André.
Ah beh, ma io sono i miei due, diciamo, riferimenti principali insieme anche a Paolo Conte, nel senso che in realtà l'ironia è una cifra che mi porto dietro da sempre, perché anche nel primo disco c'era Strega, in quello con Armando Corsi c'era Frate Metabù.
Sì, questo è vero.
Magari in questo modo così pungente effettivamente si è affilato il coltello strada facendo, no? Ma come dice Paolo Conte, appunto, l'ironia è una porta sul mondo e secondo me permette di dire delle cose anche piuttosto impegnative e magari scomode in un modo che possano arrivare più facilmente, no?
Certo.
Perché magari uno è dentro una risata, dice, ah però, guarda un po' però questa cosa ha detto. Uno invece magari ogni tanto va proprio dritto per dritto, il rischio è quello magari dello scontro, e quindi l'ironia a me interessa tantissimo, mi appartiene molto, e fai bene anche tu a recitare De André, perché oltre a essere uno dei miei cantautori preferiti, se penso a canzoni, ma da quelle che ha tradotto da Brassens come Il Gorilla a Un Giudice, mi trovi perfettamente in linea.
Se mai ti dirò cose che fanno male, tu fammi sentire che è possibile ascoltare. Se mai ti dirò cosa mi piace che tu non puoi cambiare, tipo i tuoi occhi, come guardano, non li puoi cambiare. E non dire niente, ancora niente, lasciami scoprire cosa ti fa ridere, cosa piangere prima di dormire. Tu non dirmi niente se nella notte ti verrò a cercare con una scusa da due soldi per invitarti giù a ballare. Vedi come sono belle le luci delle case quando la sera si decide a profumare le strade. Vedi le parole che non spreco mentre ti guardo e ti chiedo un bacio. E vedi quante cose da non dire e come accadono lo stesso anche se possono far male. Oh, tienimi le mani sulle labbra mentre il mattino ci sveglia. Se mai ti dirò cose che sono vere, tu fammi sentire che possiamo non mentire. Se mai ti dirò cosa mi piace che tu non puoi cambiare, tipo quel tuo modo di fare che ti increspa la voce. E non dirmi niente, proprio niente, voglio indovinare cos'è che ti piace, cosa invece ti fa incazzare. Non dirmi niente se nella notte ti verrò a chiamare con le mani nelle tasche per invitarti giù a ballare. Vedi come sono belle le luci delle case quando l'estate si decide a profumare le strade. Oh, vedi le parole ti guardo e voglio ancora un bacio. E vedi quante cose da non dire e come cambiano lo stesso anche se possono ferire. Oh, tienimi le mani sulle labbra mentre il mattino ci sveglia. Se mai ti dirò cose che fanno male, tu fammi sentire che è possibile aspettare. Se mai ti dirò cosa mi piace, che tu non puoi cambiare, non puoi cambiare.
Tu sei molto legata ad André per un sacco di motivi. Intanto hai vinto un premio di André. E poi hai contribuito a un disco, un omaggio, uno dei primi credo a Fabrizio D'André, e inoltre di recente hai lavorato, e credo che tu stia ancora facendolo, con Neri Marco Re in un bellissimo spettacolo, quello che non ho, che io ho avuto anche il piacere di vedere, purtroppo non dal vivo ma in televisione, e devo dire che è un grandissimo spettacolo, e Neri Marco Re è un grande secondo me,
meraviglioso.
E tu comunque devo dire che fai la tua parte, direi quasi una parte da leone. Però di André ricorre spesso in qualche maniera nella tua vita?
Da sempre, guarda, è stato l'inizio, nel senso che quando io ho iniziato a cantare e a suonare, perché mio padre cantava e suonava, quindi a me piaceva insomma stare con lui, imitarlo, e le prime canzoni che mi ha insegnato sono state La guerra di Piero, Bocca di Rosa, cioè, quindi in realtà è proprio stato anche uno di quegli ascolti folgoranti che poi ti permea senza che neanche tu lo sappia, no? Cioè
è inevitabile, no? Assorbire qualche influenza da qualcosa che ti piace in maniera particolare.
Sì, ma perché appunto la cosa bella di Fabrizio è che ogni volta che tu l'ascolti percepisci qualcosa di nuovo, cioè ha una sovrapposizione di strati, è talmente tutto curato, tutto scelto, tutto così ponderato quello che lui ha scritto. Tra l'altro senza andare a scapito dell'emozione, senza andare a scapito di quello che lui voleva dire, cioè è una cosa incredibile, e mi sono ritrovata, figurati, il primo spettacolo su Fabrizio, io avevo un gruppo quando ero proprio ragazza con cui abbiamo girato tutta l'Italia, ci chiamavamo gli Endegu du Mattin, e poi a 19 anni ho incontrato Dori Ghezzi che mi ha fatto fare il primo spettacolo appunto con la Fondazione De André, con Eleonora D'Urso, un'attrice molto molto brava, e era un reading su Fabrizio, e da lì nel corso della mia vita, comunque parallelamente al teatro e alla mia appunto carriera di cantautrice, Fabrizio è rimasto sempre sempre costantemente una presenza per me
costante, diciamo. Se mi concedi, però, sai che io vado sempre un po' a cercare le connessioni con gli altri artisti più che le influenze, io trovo qualcosa nella tua scrittura e anche nel tuo modo di esprimerti che mi ricorda anche altri esponenti della cosiddetta fantomatica poi scuola genovese, in particolare Bindi, Paoli, se vogliamo anche un po' di Tenco, e hai citato però tu anche Paolo Conte, e tutto questo secondo me, se è vero quello che dico, ti accomuna a una cantante con cui tu hai collaborato, visto che infatti hai inciso una canzone con Pilar, che cita esattamente le stesse influenze.
Sì, ma infatti Pilar è anche una mia carissima amica, cioè abbiamo avuto percorsi diversi perché poi lei è passata per la classica, per il jazz,
certo,
e però la matrice è comune, nel senso gli amori sono comuni e secondo me abbiamo una sensibilità molto, molto simile tutte e due.
Senti, tornando al tuo ultimo disco, Piovesse sempre così, il tuo ultimo album, anzi il più recente, perché sai che l'ultimo sembra è un aggettivo che potrebbe sembra portare sfortuna, no, a parte gli scherzi. Comunque gli americani preferiscono dire the latest invece che the last.
Sì.
Però a parte questo, ho notato anche che la tua voce è cambiata, il tuo approccio vocale è diventato non arrabbiato, ma certamente un pochino più corposo rispetto al passato. È una scelta personale oppure qualche modifica nelle corde vocali apportata dalla maternità?
Guarda, io credo che siano tanti aspetti. Sicuramente il fatto di non avere più 20 anni e averne 40 influisce anche sulla voce, ma in realtà io credo che faccia proprio parte appunto di un'evoluzione proprio umana, no? Per cui non scrivo cose diverse, canto cose diverse, canto in un modo diverso, ho approfondito anche la tecnica vocale, nel senso è anche quello un percorso, no? E il fatto di aver scoperto delle sfumature diverse che mi permettano anche di ruggire di più in certi pezzi piuttosto che essere più delicata in altri,
sì,
è come aver ampliato, per quanto mi riguarda, quindi per come io la vivo, i colori della mia tavolozza.
Certo, poi parleremo anche di tavolozza, ma a proposito, l'ho definita arrabbiata, forse il termine più corretto sarebbe stato bluesy.
Dimentichi del cielo, ci ricordiamo di noi. Per ingannare il vero o svelarlo prima o poi. E forse più un pretesto incontrarsi e non toccarsi, e forse solo questo inutilmente mascherarsi. Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Ho imparato lentamente a sentire le parole, e lentamente ho respirato tutta la cose che cercavo. Adesso che mi accorgo, io intanto le trovavo. Che cos'è? Che cos'è?
Però io so che tu non hai solo studiato canto da giovane, tu sei ancora giovanissima per carità, ma hai studiato soprattutto chitarra, sì. E per tanti anni con quel maestro che è Armando Corsi.
Mito.
Ci hai anche registrato un bellissimo disco che mi sono ascoltato, oltretutto un disco tendenzialmente acustico,
sì,
ma soprattutto questo anche. Sì, anche molto latino, infatti volevo parlare anche di questo, ma sono così tanti gli argomenti che non credo di riuscire a esaurirli tutti oggi. E però, tornando alla chitarra, sei una delle poche cantautrici e in verità uno dei pochi cantautori, diciamo uno dei pochi artisti che si muovono nel mondo della canzone d'autore, diciamo così per evitare fraintendimenti, che sa suonare veramente benissimo, non bene la chitarra.
Grazie.
È una cosa di cui certamente ne sarai conscia, non sarò certo io il primo a dirtelo.
No, nel senso, mi rendo conto che effettivamente è una mia peculiarità, no? A cui io magari in passato non ho dato tanto peso, perché secondo me quando uno fa le cose e le fa veramente a partire da una passione, da un'anima, sono gli altri che poi gli dicono che sa fare delle cose, perché tu mentre le fai sei interessato ad altro, non so come spiegarti, no?
No, certo, è chiaro.
Però è vero, nel senso, io ho studiato tantissimo, ho suonato tantissimo la chitarra. Dovessi dirti, sono, come anche tu forse hai rilevato, partita quasi più come strumentista, anche se ho iniziato a scrivere canzoni da bambina, quindi per me, io avevo chiarissimo che volevo fare questo nella vita, non sapevo come, non sapevo come sarebbe andata, cosa avrei fatto, ma che questa fosse la cosa che in assoluto amassi più di tutto mi era chiaro, ma da quando avevo 6-7 anni, per dirti, no? E l'incontro con Armando è stato un incontro esplosivo, perché è stato lì che ho capito che questa cosa aveva le gambe, che non era solo un, come dire, un voglio fare la cantante, non so, no? Ma era posso farlo. E quindi mi sono ritrovata, insomma, a condividere un bel pezzo di vita con lui, inizialmente come allieva, poi come collaboratrice, poi è proprio una delle persone a cui tengo di più al mondo, e insomma, un incontro di quelli che nella vita ti cambia proprio la vita.
Ma essendo una così brava chitarrista, non ti viene, non ti è mai sorto il dubbio, comunque non hai mai pensato che forse anche i cantautori italiani come quelli inglesi e anche quelli americani, un po' meno forse, dovrebbero imparare a maneggiare un po' meglio lo strumento? Perché a volte dal vivo veramente, soprattutto dato il fatto che naturalmente per motivi economici ci si deve esibire da soli, e se uno riesce a suonare la chitarra un po' meglio, devo dire che lo spettacolo si arricchisce.
È sicuramente una risorsa, una ricchezza. Sai, dipende anche da cosa ti interessa. Nel senso, io, se penso, per me, un musicista in questo senso che trovo completo come strumentista, come autore, come performer, è Fossati.
Sì.
Fossati è un altro che, se mette le mani sul pianoforte, sulla chitarra, cavoli, cioè, fa la differenza, no?
Certo.
E non è puramente una differenza tecnica, perché è proprio una questione di, come dire, avere anche lì delle sfumature, una ricercatezza, una anche delicatezza che a me interessa, per esempio, però non è mica detto che interessi
gli altri, certo. C'è chi preferisce dare enfasi ai testi o alle melodie, giustamente.
Esatto, io, oppure magari a far suonare a qualcun altro, no?
Certo. Senti, ma preferisce l'acustica, cioè quelle corde di metallo o quella classica? Perché vedo che le maneggia entrambi, quindi...
Maneggio entrambe, e ultimamente mi sono cimentata con l'elettrica, che è stato un viaggio incredibile. Adesso ti direi l'elettrica, ma perché sono in questo trip. Il mio amore in assoluto, il primo amore per me è la chitarra classica, perché arrivo da una cultura latina, cioè mio papà è italo-venezuelano, Armando ha un piglio totalmente latin, e la classica è stato il mio grande amore.
Certo.
Ma non la musica classica, cioè il suono proprio, il nylon, il legno. Poi mi sono spostata affiancata all'acustica, perché da un punto di vista ritmico e di accompagnamento mi dava delle altre, appunto, possibilità. E ultimamente, lavorando con Davide Livermore in teatro, ho sperimentato l'elettrica e devo dire che è una figata incredibile.
E la suoni infatti in quella là, che è appunto il singolo che hai pubblicato quest'estate.
Sì.
Ecco, il lavoro con Armando Cossi, come dicevi, contiene delle canzoni anche latinoamericane. In pratica c'è un CD con brani nuovi, originali in italiano, ma sempre con questo andamento latinoamericano.
Sì.
E poi delle cover, tra cui qualcuno te l'ha anche sentita fare dal vivo, per esempio Volver, che è uno dei grandi classiconi del tango. Stavo giusto per chiederti di questa influenza di tuo padre, che, se ho letto bene, ha anche suonato il quattro venezuelano.
Sì.
Proprio in un tuo disco, cioè il penultimo, credo.
Ah, sei preparatissimo, Massimo.
studio sempre.
Eh sì, ma guarda, mio padre nella vita ha fatto tutt'altro, perché ha fatto l'architetto, in realtà, essendo vissuto là, ha studiato, insomma, ce l'ha nel sangue, quel che si dice ce l'ha nel sangue. E infatti a me, proprio quando io ero piccola, vederlo cantare, suonare e vedere come questa cosa era un modo per stare con gli altri, per far festa. Infatti io, per esempio, il fatto di esibirsi, cosa che tanti artisti vivono con terrore, per me ha talmente una valenza giocosa che non la patisco, per esempio, e credo che mi arrivi da mio papà.
Ti scrivo perché mi servirà per sentirti qui, per non stare ad ascoltare questa casa che in silenzio sembra ferma ad aspettare. Ti scrivo per sentirti ridere di quelle cose che di solito ti fanno ridere di cuore, e finiva che sul letto, ridendo, ci aspettava l'amore. Dove sei? Più lontano di così si muore. Tu dove vai a dimenticarti del mio nome?
qui, posso solo pensarti più forte. E sbaglierei tutte le volte, perché è impossibile così, più lontano di così. Grazie ancora del pensiero, preferivo un addio. Cosa sei andato a cercare che non avevi qui, che non eravamo noi? Dimmi che ti manco come l'odore del mare. Torna amore questa notte, torna, non farmi dormire. Dove sei? Più lontano di così si muore. Tu dove vai a dimenticarti del mio nome? Io da qui posso solo pensarti più forte. Sbaglierei tutte le volte, perché è impossibile così, più lontano di così. Dimmi che ti manco come l'odore del mare. La notte ci stringeva forte, tu dicevi amore non dormire. Dimmi che ti manco come la neve sul mare. Che ho dato tanto, forse tutto, e tu che non hai mai detto amore. Posso solo pensarti più forte. E sbaglierei tutte le volte, perché è impossibile così, più lontano di così.
Infatti sai stare sul palco benissimo, io ti ho vista da sola, ma suppongo anche con il tuo gruppo, perché tu hai anche un trio, se non sbaglio, con cui lavori spesso.
Sì, ho un trio con i due chitarristi con cui ho lavorato insieme a Neri Marco Re in quello che non ho, che citavi tu, che sono Pietro Guarracino e Vieri Sturlini, e siamo appunto tre chitarristi e tre voci, e un lavoro che mi piace tantissimo. E poi io invece suono con Rodolfo Cervetto alla batteria e Pietro Martinelli al basso contrabbasso, e ho anche quella possibilità lì. Dipende, sai, molto dai dischi, dalle situazioni, dal tipo di concerto che vai a proporre, se no appunto anche chitarra e voce è una dimensione che a me piace molto.
E che devo dire piace molto anche a me, soprattutto appunto quando uno sa arricchire di quelle sfumature che dicevi tu con la propria tecnica. E senti, ma praticamente ti sei portata dietro tutti i musicisti di quello che non ho in questo ultimo disco, cioè nel disco più recente.
Sì, perché è stato un
compreso anche l'arrangiatore,
esatto,
e produttore.
Esatto, infatti è stato un incontro. Paolo Silvestri io lo conoscevo da tantissimo tempo, perché insomma è uno dei musicisti più interessanti in Italia, lavora infatti non a caso con Bollani, Bosso, con gente di questo calibro. E ha una carriera teatrale come arrangiatore e compositore infinita. Ci siamo incontrati personalmente con l'occasione dello spettacolo con Neri e devo dire che ci siamo amati molto. Quindi quando si è trattato di mettere mano a questo nuovo disco è stato talmente, sai, quegli incontri che anche lì fortuna, destino, vai a capire, comunque che vanno proprio bene, no? E quindi anche con Vieri e Pietro ho detto, ma perché non partiamo da lì per poi costruire, no? Ma e sono molto contenta di averlo fatto.
Sì, dicevo che appunto a differenza degli altri dischi questo è molto più vario effettivamente nell'atmosfera, perché c'è questo brano funk, un brano veramente rock tiratissimo, C'è la canzone con Carla Signoris, che suppongo, beh, a parte che in Liguria vi conoscete tutti, sì. per cui è abbastanza facile riuscire a entrare in contatto con questi personaggi, ma suppongo che sia anche un retaggio, diciamo così, del tuo lavoro teatrale.
Ma in parte sì, in parte, vabbè, io Carla la conoscevo dai Brankovic, no?
Sì, me li ricordo bene anch'io.
Esatto, quando io ho scritto Feng Shui, in realtà io di persona non l'avevo mai incontrata, cioè mi era capitato di intercettarla, ma non di conoscerla bene, no? E quindi quando ho scritto Feng Shui, che ho proprio pensato che fosse un duetto, parlando con Paolo, che invece conosceva benissimo Carla e ci aveva lavorato una vita, ho detto, ma secondo te chi potrebbe essere? Lui mi ha detto Carla Signoris, sarebbe perfetto. Io ho detto sì, ma figurati se mi dice di sì. E invece c'è stata questa telefonata incredibile. Lui mi lascia il numero di Carla, io chiamo Carla, gli dico ciao Carla, sono giù. Ah sì sì, Paolo mi ha detto, senti, ti volevo proporre una canzone, lo so che tu non canti, cioè nel senso che non è il tuo, no? Ma mi fa, facciamolo! E da lì...
Io ho un'immagine di lei che è molto simile a quella cinematografica, penso che lei nella vita sia effettivamente così, cioè molto ariosa, molto solare.
Sì, nel senso che poi è un'attrice drammatica pazzesca, no?
Certo.
Però ha questa, nonostante sia Carla Signoris, ha una facilità, non so come dirti, non è una che se la tira, non è una che si fa cadere dall'alto il fatto di... Le piaceva quello che avevo fatto e quindi c'è stata, capito? Così.
In questo devo dire che c'è molto di Genova. Io ho conosciuto diversi attori o artisti genovesi e sono veramente così. Come dicevi tu, non se la tirano, sono sempre molto disponibili.
E quindi, poi se non gli stai sull'anima o non gli piace, non te la mandano a dire.
Senti, torniamo ancora un attimo indietro nel tempo, perché tu hai avuto un'esperienza a Sanremo e sei arrivata addirittura anche in finale, che non è cosa da poco. Cosa ti ricordi di quell'esperienza e... Domanda da $1 milione, come si suol dire, ma era veramente il tuo mondo? Lo sentivi come il tuo mondo?
Allora, no, nel senso che per me è stato purtroppo uno scontrarsi con una realtà che forse avevo un po' così, anche ero molto giovane, perché parliamo di 2008.
Sì.
Quindi, e mi sembrava, come dire, lavoravo con Beppe Quirici, con Adele Di Palma, artista Sony, come dire, sembrava l'unica cosa che si potesse fare, no? Per diventare famosi, ma a me non è mai interessato di per sé, ma per arrivare a un grande pubblico, quindi per poter, come dire, far arrivare la propria musica a un grande pubblico. In realtà mi sono accorta che forse non era il posto giusto per me, o forse ero io che non avevo ancora capito certi meccanismi e quindi non sono stata capace di sfruttare bene quell'occasione. Ne ho quindi un ricordo piuttosto affaticato, no? Cioè non proprio che ti dico mazzate che figata che ho fatto Sanremo. Col senno di poi siamo tutti molto molto più intelligenti e molto più bravi, quindi ti dico avrei potuto cogliere certe occasioni. Insomma, potrei farti un'altra storia.
Sembro molto in forma, ho soltanto l'ossessione di piacere alla Madonna, che nessuno mi capisca. Sai, la vita è complicata, mi ha lasciato anche il criceto, è scappato dalla ruota, l'ha trovato la vicina, lui mi ha visto, si è lanciato, per fortuna primo piano, è così che si è salvato. E io gli compro le pappette biodinamiche gourmet, ho chiamato anche il dottore per lui, certo, non per me, eh. E la signora sui mansarda, che sta in fissa con la moda, dice a tutti che il criceto è solo un topo senza coda. Vuole fare la speciale, ma poi guarda con chi sta. A proposito, scordavo, con tuo marito come va? Dimmi scusa, non mi trovi più simpatica di prima. Faccio corsi di pilates,
ayurvedica,
autostima. L'altro giorno son passata, c'era pure la Giovanna.
E ne parlo se hai bisogno, sempre meglio di una canna. Come sto, son proprio bene. Ho una casa che è perfetta, forse il cielo fa l'ha tolto dal divano della nonna. Come sto, son proprio bene.
Soffocata, come sto, fa niente male, riesco anche a non pensare. so che è una nuova donna. Ha due gambe, poveretta, che le vieterei la gonna. A me sembra che il buon gusto certamente non la segua. Poi ha sempre un mal di testa che non le concede tregua. Io razzista non lo sono, c'ho un amico di colore. E porca troia, è troppo scuro per poterci far l'amore. Ma tu invece che ne pensi? Forse è esotico, dotato.
Misura per misura, pure Shakespeare ne ha parlato. Come sto, sto proprio bene. Ho la casa che è perfetta. Forse il cielo va tolto dalla faccia della nonna. Come sto, sto proprio bene. Niente figli, che bellezza. Come sto, sto proprio bene. Ho una casa che è una bomba. Leggo tutto su Feng Shui, mi travesto da Madonna. Come sto, va niente male. Riesco anche a non pensare.
Il criceto è ancora vivo, prende l'antidepressivo. Non capisco perché mi abbiano rinchiusa.
Come sto, sto proprio bene. Solo che un po' mi dispiace.
Il criceto si è impiccato.
Era troppo complicato.
Feng Shui. Feng Shui. Feng Shui.
Siete all'ascolto di Folk Beat, suoni e voci dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici su ADMR Rock Web Radio.
Senti, ma se te lo chiedessero adesso, che hai un personaggio, un'identità musicale ben precisa, che secondo me è abbastanza, per non dire lontana anni luci, da quello che propone Sanremo, ci andresti?
Se ci potessi andare con una cosa in cui credo che mi rappresenta, sì. Non ho voglia di farmi, di vestirmi per andare a Sanremo, non so come dire.
Certo, certo, capisco. E questo mi fa pensare anche al tuo album di esordio, che tu avevi già pubblicato per una piccola etichetta, ma che la Sony ha ristampato. Mi sembra poi,
sì,
senza averci messo le mani più di tanto, il che è abbastanza strano, perché insomma...
È stato strano, perché comunque sai, c'era... io avevo, come dire, come carta di biglietto di presentazione Beppe Quirici, che è produttore di Fossati, Vanoni e company, no? Quindi è andato avanti lui per me, ovviamente. Quindi poi in realtà quando abbiamo ristampato il lavoro abbiamo aggiunto dei pezzi, 4 pezzi se non ricordo male, però in questo senso Beppe era molto autorevole.
Però non è stato appunto tanto ritoccato, nel senso che è un disco da cantautrice, come se ne sentono da tanti artisti indipendenti, mentre di solito una donna, soprattutto se una bella donna, tu eri una bella ragazza allora, hai qualche anno in più, ma se... sei ancora rimasta tale, però voglio dire, quando arriva a una major, di questo ne parlavo proprio anche con Pilar, chiaramente deve subire una metamorfosi musicale, intendo dire.
Ma infatti è l'aspetto che io proprio detesto, nel senso che, tra l'altro, appunto, con un sessismo bestiale, no, questa roba qua, e io ti dico, 15 anni fa c'era ancora la possibilità di fare la cantautrice, ma adesso non esiste più. Cioè, ora stiamo parlando di una roba di nicchia come quello che fa le scarpe a mano, uguale. Cioè, ma sì, ma non è un mestiere che esiste ancora. Cioè, non è inutile raccontarsi delle palle. Cioè, quel modo di fare musica lì non esiste più. Esiste per una nicchia della nicchia della nicchia, anche perché purtroppo, secondo me, non perché non ci sarebbero persone interessate, ma perché il mercato ha deciso che quella roba lì non va bene. Non fa abbastanza numeri, non è abbastanza... visibile, e non gli si dà visibilità, ma è non lo so, io credo che per questo che ti dico, nella mia vita ho anche diversificato, perché io ho voluto continuare a fare quello che mi piaceva.
Giustamente, però io credo che nicchia o meno, voglio dire, è una corrente musicale che deve esistere, perché comunque nell'ambito della musica italiana, onestamente, non è che abbiamo dei frutti eccezionali, voglio dire.
Però se tu pensi al nuovo cantautorato italiano, no? A parte che quando vi parliamo di nuovo, vi parliamo magari di Brunorio, di Martino, che comunque c'hanno 40 anni come me,
sì.
Quindi nuovo de che? Cioè, gente che suona da 20 anni almeno, no?
Sì.
E comunque, con tutto che li adoro entrambi, sono più verso l'indie, quello che viene definito indie, o quello che viene definito un pop indie, no?
Sì.
La canzone, un Ivano Fossati, un Paolo Conte, ma è una stessa Mannoia, oggi chi è?
No, questo, su questo non c'è dubbio. Forse l'ultimo, lo diceva anche Paolo Archetti Mestre, con cui tu sei molto amica e hai cantato anche in un loro disco, e effettivamente l'ultimo grande cantautore, ma inteso come artista che incide per una major, è probabilmente Caposella. Dopodiché il nulla.
A 50 e fischia, capisci?
Infatti, perché io personalmente, che ho una visione molto influenzata dalla musica anglo-americana, e quindi per me il cantautore deve avere una sua fisionomia ben determinata, faccio fatica a reputare artisti come Daniele Silvestri o Samuele Bersani, che so, Niccolò Fabi, come dei veri cantautori. Secondo me quella è musica pop.
Però adesso è quello, cioè per quello che ti dico, il cantautore inteso come poteva essere, allora, che le cose debbano evolvere,
certo,
è sacrosanto, è giusto, non so come dire. No, cioè io non è che dico ah quello è, però se vogliamo il cantautorato, che è una parola che mi fa orrore, ma è un classico alla stregua dell'opera, del jazz, cioè in cui sicuramente ci sono delle evoluzioni, delle modifiche, ma è un patrimonio anche culturale importantissimo. A me dispiace che questa cosa si stia perdendo e stia diventando veramente di nicchia. Ti facevo l'esempio del calzolaio che ti fa le scarpe a mano, ma o come quello che ti costruisce il mobile bello, perché ormai c'è l'IKEA,
sì,
che fa delle cose tra l'altro fighissime, però...
Vorrei essere per te una finestra, vorrei essere per te per tutto il tempo che resta, l'acqua nel vaso che abbevere i fiori, l'arcobaleno coi suoi colori. Vorrei essere per te notte e poi luce, vorrei essere per te ombra d'estate, un sogno bello da raccontare, caffè caldo al tuo risveglio. Vorrei essere per te un uragano, dentro a tutte le tue idee per metterle in volo. Vorrei essere per te quello che sono, dirti prendi tutto che andiamo. Vorrei essere per te un uragano, dentro a tutte le paure mandarle lontano. Vorrei essere per te quello che sono, quello che sono. Dai 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 na, diri dai 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 na, dai 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 na, diri dai 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 na. Vorrei essere per te un elefante, camminare nella giungla, non spaventarmi di niente. Vorrei essere conchiglia che suona al mare, una candela da non soffiare. Vorrei essere per te un buon silenzio, dentro a tutte le parole perché trovino il tempo. Vorrei essere per te vino rosso, respirare a lungo. Vorrei essere per te un uragano, dentro a tutte le tue idee metterle in volo. Vorrei essere per te quello che sono, dirti prendi tutto andiamo, dirti prendi tutto andiamo, dentro tutte le paure mandarle lontano. Vorrei essere per te quello che sono, quello che sono. Dai 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 da, non diri di dai 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 da, dai dai.
Forse di questi tempi l'unico modo per i cantautori di riuscire a trovare un discreto pubblico è rifugiarsi all'estero. Per esempio, secondo me, uno dei più grandi cantautori italiani, forse in questo momento il più bravo di tutti, Pippo Pollina, comunque
carissimo amico, tra l'altro,
è riuscito a ritagliarsi veramente un seguito notevole e quindi, cioè, c'è ancora la possibilità in Italia, non più, questo perché...
In Italia molto poco, e quindi benvengano i progetti teatrali, benvenga tutto quello che poi ti permette di poterlo fare lo stesso, perché comunque è quello che a me piace in assoluto di più, ma senza avere l'ansia di non poter pagare le bollette a fine mese.
Giustamente, oppure svendersi per 50 euro a concerto. Che...
Sì, o svendersi per i concerti, oppure cercare di scrivere, che ne so, la trap che io non sono capace, cioè che non mi interessa, che non sono capace, che non mi... capisci?
Certo, a proposito, tra le tue collaborazioni ce ne sono tantissime, c'è anche quella con un carissimo amico che è Zibba, sì, con cui tu hai scritto due canzoni dell'ultimo album, ma già avevi fatto qualcosa anche in passato.
Sì, no? Sì, è un altro autore che io amo tanto.
Ecco, lui è un personaggio che non si è svenduto, però ha dovuto a un certo punto comunque cominciare a lavorare per conto terzi, per sopravvivere, diciamo così.
Certo.
Che è un'altra possibilità.
Un altro mestiere, anche quello nobilissimo e bellissimo, però appunto la voce di Zib è un altro di quelli che, cavoli, ha un peso, ha un contenuto, cioè è uno che c'è.
Ha fatto dei dischi notevoli effettivamente in passato. Ma tra le tante collaborazioni che hai fatto nei tuoi anni di discografici, diciamo, ce ne sono diverse altre davvero notevoli. Io cito Riccardo Tesi perché è un carissimo amico e perché è un grandissimo musicista ed è un po', diciamo, un po' più lontano dal tuo mondo musicale. Poi c'è Fausto Mesolella, che invece è stato musicista a 360 gradi, ma soprattutto una figura ricorrente nei tuoi dischi e in particolare nell'ultimo è quel grandissimo violoncellista che risponde al nome di Jacques, spero che si pronunci così, Morellenbaum, brasiliano, conosciuto a livello internazionale, è uno degli esponenti di punta della musica brasiliana, che come mi raccontavano alcuni musicisti che hanno avuto a che fare spesso con altri artisti brasiliani, non conosce differenza fra musica classica, musica colta e musica popolare.
Sì, per me è forse il mio musicista preferito, nel senso, io mi ricordo ad un certo punto a 18 anni, mentre facevo appunto, iniziavo a fare concerti e robe per campare, lavoravo in un negozio di dischi a Rapallo, dove puntualmente mi spendevo tutto il mensile che guadagnavo e la mia passione erano i dischi in cui c'era Morellenbaum, cioè io mi ascoltavo questi dischi, sentivo questo violoncello che ha suonato così, con quella voce lì, con quella melodia lì, e dicevo, no, vabbè, ma questo per me è... cioè, avrei voluto imparare a suonare il violoncello, cioè talmente mi piaceva. Quindi poi a un certo punto, con la mia bella faccia di tolla che ho, l'ho talmente tampinato che sono riuscita ad andarlo a sentire, è venuto con Gilberto Gil a Chiavari a suonare, mi ricordo, e io mi sono andata a presentare, gli ho detto, no, guarda, tu sei per me, come dire, il mio musicista preferito, più di Gilberto Gil, no? Cioè, e gli ho detto, io vorrei suonare con te, io vorrei che tu registrassi un pezzo. Lui, meraviglioso, ci siamo conosciuti, ci siamo scambiati i numeri, sono tornati in Italia in tournée in Trentino, sono stata 3 giorni con loro e poi è tornato in Brasile, ci siamo accordati, gli ho mandato quei 2 pezzi che sono nel disco con Armando Corsi e lui ha registrato. Da lì è proprio un musicista che, se posso, coinvolgo, perché non è che, come dire, il violoncello uno lo metterebbe anche sulla pizza, però deve avere un senso, no?
Beh, direi che soprattutto nei brani più acustici di questo disco, dove naturalmente esce più allo scoperto, fa delle cose a dir poco preziose.
È meraviglioso.
Ti ho chiesto, cioè ho citato Riccardo Tesi, che rapporto hai con la musica popolare italiana, con la musica di tradizione?
Adoro, nel senso che... perché è molto vicina all'anima latina, cioè tutto quello che è popolare è qualche cosa che secondo me ha la potenza di valicare il linguaggio ed è il motivo per cui va nel mondo, no? Se tu pensi alla canzone napoletana, perché è universale? Perché ha delle arie, delle melodie che sono universali, indipendentemente da quello che tu stia dicendo, no?
Sì.
E quindi in realtà io la sento assolutamente mia, e con Riccardo anche lì ci conosciamo da più di 20 anni. Abbiamo collaborato l'uno nei dischi dell'altro e finalmente abbiamo iniziato a suonare dal vivo assieme. C'è stata questa occasione, siamo stati in Perù quest'anno a fare 2 concerti insieme e stiamo meditando di fare un lavoro discografico assieme.
Questa sarebbe una gran cosa. Tienimi informato. Beh, a parte che lo farà Riccardo, poi probabilmente uscirà per l'etichetta di Claudio Carboni, per cui...
Si gioca in famiglia.
Vabbè, giustamente, insomma, anche perché se ci sono delle realtà come appunto la Visage Music, vanno sfruttate, non solo sfruttate, ma vanno anche incoraggiate e fatte conoscere. Claudio sta facendo un lavoro pazzesco, ha un coraggio anche da leone, secondo me, nel proporre certi prodotti che non sono facili da, naturalmente, non è facile trovare un pubblico, anche perché sta scarseggiando sempre più, non solo per il cantautorato, che non ti piace come termine, ma che io personalmente non so come sostituire,
finire.
Ma anche per la musica tradizionale, che in Italia, insomma, a parte il meridione, sta un po' scomparendo. Negli anni 70, 80 e 90 la scena era molto più agitata, e comunque, come dicevi tu, è un linguaggio, quello popolare, secondo me, che per quanto diverso, perché naturalmente ogni cultura ha la sua tradizione, le sue peculiarità, è comunque universale. E infatti c'è stato un periodo in cui, questa è una parentesi che mi permetti di aprire, molti gruppi italiani folk andavano regolarmente a suonare all'estero, e ancora adesso, dove sono molto apprezzati.
Ecco, ma infatti viva queste nicchie, viva questi spazi e questa musica, cioè a me piace questa musica qui, poi piace a me, ma quello là non gli piacerà, ma se io devo dirti perché ho iniziato a fare la musicista, era appunto perché c'era proprio un sentire, un'esigenza, cioè non era voglio avere visibilità, voglio fare la cantante, voglio diventare la rockstar, me ne fregava niente, capisci? Cioè era proprio che non potevo fare altro.
Certo, altrimenti avresti continuato sulla strada di Sanremo, questo è ovvio.
Sì, ma proprio ho capito che io non è che ho fatto quella con la puzza sotto il naso, proprio non sono capace.
Si riduce sempre sul legno della rabbia a inchiodare le parole, come non fosse niente, come se io e te fossimo da un'altra parte. Ci si riduce a quello che si vuole, ma non so mai quali carte. Non so mai quale parte ha la verità. Ci si trascina così, lentissima corrente, tra i pericoli di un fiume, in modo impercettibile e invadente. Ci si distrugge così, costantemente, senza fare caso che a non tornare non sono i conti solamente. Ma non so mai quali carte, non so mai quale parte, non so mai quali carte alla verità. Che avanza, no, per coprire la nostra incostanza, no, no, brucia abbastanza la nostra ferita, no, per coprire la nostra Ci si ama così, negli istanti, amanti delle idee, senza più idee davanti. Ci si ama così, tra un passo falso del tempo, il prendersi senza più senso, come se questo fosse tutto. Ma non so mai quali carte, non so mai quale parte, non so mai quali carte alla verità. Che avanza, no, per coprire la nostra arroganza, no, da brucia abbastanza la nostra ferita, no, per coprire la nostra distanza. infinita.
Sempre andando a spulciare nella tua biografia e nella tua carriera artistica, ho scoperto una cosa che per me è stata una piccola rivelazione, perché credo che in Italia, lo dico con un po' di presunzione, probabilmente a parte tu, io sia l'unico a conoscere Victoria Vox, con cui tu hai inciso una canzone. La conosco semplicemente perché ho alcuni dei suoi dischi. È un personaggio straordinario. Non è esattamente la musica che io ascolto di solito, però lei è veramente così brava, così originale, che devo dire l'adoro.
Anch'io l'ho conosciuta a un festival, all'acoustic guitar, quando si faceva Sarzana.
Ah sì, sì, mi ricordo.
E io ero ospite con Armando, perché presentavamo il nostro disco assieme, e c'era lei. Alzate, io sono rimasta folgorata.
Lei suona l'ukulele di solito dal vivo.
L'ukulele cantando, facendo la tromba con la voce, c'è una roba veramente da uscirci fuori di testa. Ci siamo piaciute, ci siamo conosciute, siamo rimaste in contatto, poi tra l'altro lei è venuta anche in Italia, l'ho ospitata, eccetera, e anche lì a distanza lei ha registrato nel disco, proprio con grande amore.
No, è un'artista veramente straordinaria, ha un modo strano di definire la sua musica, la chiama folk, electronic pop, una cosa del genere, electrofolk, non mi ricordo, comunque è un personaggio veramente unico della scena musicale internazionale. Vogliamo tornare un attimo al teatro, perché sono tante le cose che tu hai fatto e che stai facendo. Ce n'è una che trovo molto interessante, che non so se è ancora attiva in questo momento, ma è uno spettacolo dedicato a Frida Kahlo, di cui tu hai scritto, o meglio, arrangiato e interpretato, eseguito tutte le musiche.
Guarda, quello è stato con Anita Caprioli, un one shot, nel senso che abbiamo montato questo reading, secondo me bellissimo, però poi non so dirti neanche bene perché non l'abbiamo portato in giro. Peccato, perché di nuovo era uno spettacolo in cui io mi sentivo proprio dentro cose che mi piacevano tantissimo.
Immagino, proprio per la tua passione, il tuo amore per l'America Latina, suppongo sia dovuto a quello. Poi Frida Kahlo è un'icona.
Poi anche il personaggio di Frida Kahlo, che
esatto,
è estremamente interessante, oltre che essere una pittrice che apprezzo molto.
Per caso hai visto anche il suo film, quello con Selma Hayek?
Certo, assolutamente sì.
Ti ho chiesto la cosa sulla musica popolare, sai anche perché? Perché ti ho sentito cantare Non posso riposare.
Vabbè.
Che non è mai inciso, però è solo rimasta un video.
No, sì, solo registrata.
Non hai mai pensato a fare un disco di brani tradizionali italiani, non necessariamente liguri, perché
sì, sì,
in effetti la tradizione ligure è interessante, ma non è così rigogliosa come altrove. Solo magari anche voce, chitarra e pochi strumenti, perché secondo me l'approccio di un artista che comunque frequenta abitualmente un mondo diverso, alla tradizione, può permettere che escano dei frutti nuovi, originali, diversi, interessanti. Faccio un esempio di recente: Daniele Di Bonaventura, proprio con Pilar,
certo,
e altri musicisti, hanno fatto un bellissimo disco di,
certo,
di musica popolare italiana, ma con la visione di un musicista jazz, e ne è venuto fuori qualcosa di diverso.
Certo, no, ma infatti un po', se vuoi, anche in tre, dove c'è io, Teoria Vasà, nel,
sì,
disco con Armando, c'era un po' quell'impeto lì, no? Cioè il far capire da dove eravamo partiti, in qualche modo il riferimento popolare era quello più latino, c'è un pezzo di Lauzi bellissimo, cioè, però assolutamente è un repertorio tra l'altro che è molto ricco, molto vasto, perché con Riccardo Tesi dal vivo ne facciamo alcuni, per esempio, no? Quindi secondo me è probabile che nel disco con Riccardo spazieremo in quell'ambito.
Non vedo l'ora di sentirlo. Tra l'altro Riccardo è veramente l'enciclopedia vivente del folk italiano, per cui,
esatto,
ecco, abbiamo parlato di colori e ho capito poi, leggendo la tua biografia, perché la copertina e anche il libretto di Piovesse Sempre Così, praticamente ti presenti tutta pitturata, insomma immersa nei colori, perché tu hai anche un'attività come pittrice e scultrice e hai anche delle esposizioni a tuo nome, o le hai avute?
Sì, è stato un altro, anche lì è proprio... Io a Rapallo c'era questa artista visiva pazzesca che è Lia Foggetti, che mi piaceva tanto, da cui sono stata un po' a bottega, no? Come andavo a dipingere a casa sua, la vedevo dipingere, mi piaceva tanto, non era una cosa che avrei pensato di sviluppare, poi in realtà ho fatto un incontro con Tiziana Leopizzi, che aveva questo archivio d'arte contemporanea a Palazzo Ducale, che invece ha visto nelle mie cose un grande potenziale, e allora da lì, anche lì, io mi sono messa ad approfondire questa strada. In realtà ultimamente sono stata un po' più ferma, ma perché ho viaggiato talmente tanto, ho fatto talmente tante tournée che, cioè, anche per mettersi a dipingere bisogna anche avere un po' di calma, no? Come anche per fare un disco. E quindi è una cosa che in questo momento ti direi è un po' ferma, ma non perché l'abbia interrotto, abbia capito che non ha a che fare con me, semplicemente perché ho bisogno di un ritmo diverso per farla.
Naturalmente hai già pensato a sovrapporre le stesse tutte queste cose in uno solo spettacolo.
Ma nei miei concerti spesso le scenografie sono teli dipinti da me o con proiezioni, è una cosa sì che spero di sviluppare sempre di più.
Piovesse sempre così,
avessi ombrelli di sole, tu mi diresti è fortuna, e invece è aprile, e sì che forse fa bene avere ancora il cappotto, lo tengo aperto nel vento che fa rotolare, respira le cose, poi tutto si muove. Ma com'è bello bagnarsi di pioggia nel caldo di aprile, le tue risate di piazza facendo finta che il treno non passa. Ma com'è bella la vita che cambia e ti fa sobbalzare e spaventa.
Piovesse sempre così,
avessi niente da fare, tu mi diresti che perdo il mio tempo a pensare, ma sai che forse fa bene avere niente da fare e camminare nel porto come fosse normale, avere niente da dire, ascoltare. Ma com'è bello sdraiarsi di pioggia nel caldo di aprile, piedi in aria di corsa facendo finta che la strega è riapparsa. Ma com'è bella la vita che cambia e ti fa sobbalzare e spaventa.
Vita che cambia e ti fa sobbalzare
e spaventa, poi invece c'è il sole.
Piovesse sempre così.
Senti, volevo chiederti una cosa molto personale, spero di non invadere la tua sfera familiare, ma come la maternità ha cambiato, se lo ha fatto naturalmente, il tuo modo di fare musica o comunque diciamo il tuo approccio alla musica in generale?
Ma la maternità ha cambiato me innanzitutto come persona, perché mi ha scaraventato in una nuova vita, in una vita in cui tutto quello che io faccio, penso e agisco, almeno questo è il mio modo di vivere, ha una... dire, interessa in particolar modo mio figlio, no? Cioè, se io ci sono, se io non ci sono, se io faccio questa scelta, se io non faccio questa scelta, se io faccio così, se io faccio cos'ha, prima era solo affare mio in qualche modo, adesso invece influisce sulla vita di un'altra creatura in modo molto più serio che in una relazione amorosa, perché quella creatura lì dipende da te, no? E quindi è come se mi avessi dato la possibilità, per me è stato assolutamente un valore aggiunto, perché ha fatto sì che il mio tempo diventasse ancora più prezioso per me. E quindi quello che io faccio a maggior ragione deve essere un tempo ricco, proficuo, bello, perché risuona nella vita di mio figlio poi.
Ti fa vivere, diciamo, più intensamente ogni singolo momento della tua vita, giusto?
Sì. È stato veramente un arricchimento grandissimo, oltre al fatto che mi ha dato degli strumenti in più per essere attenta agli altri, per essere in ascolto, quindi anche per essere più ricettiva, no? E questa è una cosa che anche nell'arte ha una, cioè noi, non so, gli artisti sono poi molto egocentrici, egoisti, egotici, narcisisti, tutta questa roba qua, che ha un grandissimo limite in realtà nell'arte, perché uno pensa che sia una questione di sono io che mi esprimo, che faccio, no, in realtà se tu ti metti a disposizione dell'universo ti arrivano delle robe che tu non penseresti mai, quindi per me mio figlio è stata questa occasione.
Tutto quello che hai detto con queste ultime parole, io direi che si rispecchia molto, almeno giudicando come tu l'hai presentata dal vivo in una canzone che è nel disco che si intitola Aprile.
Eh sì, che tra l'altro ho scritto per Agostino, che è mio figlio appunto, e l'idea è nata proprio perché appunto un giorno, io mi ricordo che era primavera, sono uscita con ancora il cappotto perché non si, quelle giornate di aprile che non si capisce se fa caldo o se fa freddo, è venuta giù una ramata d'acqua di quelle epocali, sono tornata a casa grondante d'acqua, Agu mi ha visto e scoppiata a ridere, io ho pensato, piovesse sempre così, cioè se la pioggia può diventare questa roba, piovesse sempre così, è proprio un punto di vista diverso sulla realtà.
Senti, ma anche Uragano, sebbene ho letto che abbia tutt'altra direzione, potrebbe essere una canzone d'amore anche per il proprio figlio.
Ma certo, nel senso che poi veramente ma tutto può essere una canzone d'amore, nel senso che poi le canzoni d'amore sono canzoni che uno pensa che parli del ti amo, non ti amo, ma per me l'amore è il tema più politico che c'è.
Beh, non sei l'unica a dirlo, voglio dire, sono d'accordo al 100% con te. La prima persona che ho sentito dire una cosa del genere è stato Billy Bragg, un grandissimo cantautore inglese, quindi è una cosa, credo che sia del tutto condivisibile. Volevo chiederti ancora pochissime cose, e sono curiosità queste. Primo, che chitarristi ti piacciono particolarmente? Quali chitarristi hai trovato particolarmente, non dico influenti, a parte naturalmente Armando Corsi? E secondo, ecco, di secondo è più che una domanda, una constatazione. Mi pare che tu sia comunque un artista che ascolta molta musica e sia un'ascoltatrice molto, diciamo, ampia,
sì,
nella sfera di interessi, giusto?
Sì, sì. Allora, sono domande difficili, nel senso che chitarristi ti potrei dire da Paco De Lucia a Mark Knopfler, cioè a me piacciono le melodie, non mi piacciono i chitarristi necessariamente tecnici e iper performanti, no?
Sì.
Mi piacciono le melodie, mi piace quando lo strumento canta.
Certo, sono d'accordo, anche se su questo devo dire che secondo me l'ultimo Paco De Lucia era un po' troppo veloce.
Infatti sono d'accordo con te, adesso non avevo in mente gli ultimi di Paco più altre cose, cioè per dire Aldi Meola per me è troppo cerebrale.
Però devo dire che è uno dei miei preferiti.
Io sono andata anche recentemente a un concerto, ho fatto fatica.
Devo dire che non lo apprezzo molto come chitarrista acustico, non perché tecnicamente non sia valido, ma per i motivi che dicevi tu, che è troppo veloce, troppo
sì,
non si capisce cosa sta facendo in effetti. Ecco.
Sì, ecco, uno che mi piace tantissimo è Antonio Forcione.
Conosci chitarristi come Peter Finger, Martin Simpson, Pierre Bensusan, insomma, tanto per dire quelli che mi vengono in mente per primi.
Clive
Carroll.
Carroll, che mi piace tanto.
Beh, lui è uno che a Sarzana c'è stato parecchie volte, è comunque un grandissimo chitarrista, oltretutto anche un discepolo di John Rambon.
Clive Carroll mi piace.
Senti, e prima di chiudere, io ti ringrazio per questa lunghissima chiacchierata che è stata veramente, per me è più che soddisfacente, anche se avrei ancora qualche altra cosa da chiederti, ma ovviamente non posso tenerti qui tutto il giorno, anche se mi farebbe piacere, teniamo in serbo qualche domanda per un'altra occasione. Però prima di chiudere il collegamento mi piacerebbe che ci ricordassi dove trovarti in rete.
Soprattutto la pagina su Instagram, che è quella diciamo più aggiornata anche rispetto agli eventi e alle date, che è giua-music. E poi sui social, su Facebook Giua Official, insomma se mettete Giua, poi Spotify e company, ci sono un po' tutte le cose che sto facendo e che aggiorno più facilmente.
Hai anche un sito internet che invece ho visto è specificatamente imperniato proprio sull'album
sì, perché poi ho capito che ormai i siti non funzionano più, che è passato ormai una roba desueta e quindi in realtà su giua.it ci sono tutti i riferimenti dell'ultimo disco e poi tutti i link ai vari social che uso.
Perfetto, bene, grazie Giù, è stato un grandissimo piacere veramente averti qui con noi oggi. Spero di rivederti presto dal vivo, da sola, in trio, in quartetto, non importa, va bene tutto.
Grazie, davvero.
Grazie a te, a presto allora. Ciao, ciao, ciao.
Ciao.
Guarda quella là,
guarda quella là,
guarda come fa,
guarda come fa,
guarda con chi sta,
quante facce avrà quella femminista là.
Ma guarda quella là,
guarda quella là,
e guarda come fa,
guarda come fa,
guarda con chi sta,
cosa penserà se un pensiero ce l'avrà.
È per forza di sinistra, certamente odia i maschi,
odia i maschi.
Sicuro e poi mi sa,
la ceretta non la fa, chi vuoi che piacerà?
La sua amica sempre in tiro, si è rifatta di sicuro,
di sicuro.
Dai c'ha l'occhio sempre a palla,
ma che culo porta in giro, si è rifatta te lo giuro.
Guarda quella là,
guarda quella là,
guarda come fa,
guarda come fa,
guarda con chi sta,
quante facce avrà quella femminista là.
Che roba, bruceranno all'inferno una figlia e due madri, eppure contro il governo. Crescerà sicuramente con la propensione all'orgia, come quella Lucrezia dell'Italia dei Borgia. Ma guarda quella là,
guarda quella là,
guarda come fa,
guarda come fa,
guarda con chi sta,
quante facce avrà quella femminista là.
le vedo ridicole, tutte dentro nel coro, a parlare tra loro, come fate ignoranti, romanzetti, bandiere, fiorellini, tra i denti, tutta un'armocromia e nessuna eleganza, ci vuol tanta pazienza, oh, una santa alleanza. Ma guarda quella là,
guarda quella là,
oh, guarda come fa,
guarda come fa,
guarda con chi sta,
quante facce avrà quella femminista là.
Cosa penserà se un pensiero ce l'avrà quella femminista là? Dico proprio quella là, quella femminista là.
Quella là è l'ultima registrazione in ordine di tempo di Giua, ovvero il singolo e relativo video pubblicati pochi mesi fa. Una canzoncina molto allegra e orecchiabile, un po' anni 60 se vogliamo, ma con un testo tutt'altro che banale, anzi impregnato di quell'ironia di cui si è detto con l'artista ligure nel corso dell'intervista che ha tenuto banco nel programma di oggi, durante il quale abbiamo ascoltato anche diverse tracce provenienti dal suo album più recente, vale a dire Piovesse sempre così, dal quale torno a tingere in chiusura per farvi ascoltare Senza dire.
Stare qui senza dire tutto quello che si vuole, senza usare le parole, stare solo su di te. Gli occhi limpidi, la neve, bere senza avere sete, respirare un altro tempo, le tue mani, il vento, amore mio. Sapessimo inventare un'altra storia
e costruire un posto dove non ci sia paura, dove tutto questo prendersi e trovarsi abbia stelle dentro casa, amore mio, sapessimo trovare il nome giusto da dare. Cambiare questa storia e costruire un posto che racconti la fortuna, dove tutto questo prendersi e trovarsi abbia stelle dentro casa, amore mio, sapessimo trovare il nome giusto da dare a noi. Oh! Senza usare le parole, stare solo su di te.
Ancora Giua, sempre dal suo quinto album Piovesse sempre così, con Senza dire, il brano con cui si chiude la puntata numero 4 della terza stagione di Folk Beat, il programma di ADMR Rock Web Radio, ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30 e con replica a partire dall'1 di notte. La prossima settimana avremo di nuovo con noi un cantautore, si tratta del veneziano, per la precisione di Mestre, Massimo Valli, che ci racconterà del suo ultimo album dal titolo Senza avere un orizzonte. Adesso però devo fermarmi qui perché il mio tempo sta ormai per scadere, ma prima di salutarvi vi ringrazio sentitamente per essere stati con me anche oggi e come sempre vi auguro un buon proseguimento di giornata e una buona serata.